Alle 8:20 minuti, ben trovati qui dagli studi di Controradio. Do io il buongiorno questa mattina salutando Jimmy Tranquillo. L'ho raggiunto, ma non sono sola. Saluto subito il nostro ospite speciale per una città grande che durerà un'ora fino alle 9:15. Ogni giovedì l'appuntamento con le voci e le storie dell'area metropolitana fiorentina. Questa volta ci allarghiamo, andiamo a Prato e non solo, perché parliamo di tutti i comuni della Toscana e naturalmente parliamo di Anci Toscana con il suo presidente in collegamento con noi, Matteo Biffoni, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno e grazie dell'invito, un grande piacere, un grande onore.
Siamo, lo ricordiamo, anche in video sui nostri canali social, dunque la pagina Controradio Firenze per quanto riguarda Facebook, il nostro canale YouTube Controradio Cross Media e poi in streaming video anche su controradio.it. Do il buongiorno di là dal vetro, lo vedo anche in collegamento video con noi, il nostro direttore Fabrizio Morviducci, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno al nostro ospite Matteo Biffoni, buongiorno a chi ci ascolta.
E insieme a me, a Jimmy Tranquillo, consueti conduttori, Jimmy, vero, di Città Grande, ci ha raggiunto anche Stefano Fabri in studio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Sindaco.
Oggi siamo veramente buongiorno. In tanti, buongiorno Sindaco, grazie per avercela fatta, pensavo che lei avesse passato la notte a festeggiare visto le buone notizie che sono arrivate nella giornata di ieri.
Stiamo parlando naturalmente della soluzione in tribunale a Prato nel processo che lo vedeva imputato in bancarotta come ex presidente della provincia per il fallimento del CREAF. Lei ha detto per lei oggi finisce un incubo, insomma.
È una specie di incubo, no, non ho festeggiato, nel senso che ho tirato più che altro un grande sospiro di sollievo, ho un po' di incasinamenti familiari, ho portato questo parte i bambini a scuola perché ci è saltato un po' di cose, ma in realtà questa è la vita normale. Ho tirato un sospiro di sollievo perché pensavo, quando si fa un lavoro come il mio, come questo, diciamo, ci si assume sempre dei rischi, sappiamo le nostre responsabilità, ce ne rendiamo conto, ce ne assumiamo, non voglio dire quotidianamente, insomma, ma spesso, però diciamo abbiamo sempre come obiettivo quello di fare il bene pubblico e di fare il meglio possibile per le nostre comunità. Nel caso di specie, quello appunto del CREAF, io da presidente della provincia ci ho avuto a che fare l'ultimo anno di un percorso quindicennale. Ho provato a fare il meglio possibile, pensavo di aver fatto tutto quello che era nella mia potenzialità con la massima attenzione e insomma, mi sono ritrovato in mezzo a un processo di cooperazione colposa, in bancarotta, semplice, insomma una roba piuttosto, come dire, sottile. E abbiamo fin dall'inizio insieme agli avvocati, avvocato Nicoloso, avvocato Lucibello, cercato di dimostrare la nostra assoluta, diciamo, sensatezza in quello che abbiamo fatto nel rispetto delle regole. Ieri è arrivata la sentenza del tribunale che lo ha certificato ed è un enorme sospiro di sollievo, perché effettivamente io ci sto male anche quando prendo una multa, ci rimango male, ci patisco per quello, figuriamoci per un processo penale. Per me è stato pesante emotivamente, voglio dire questo, consapevole dei rischi del mio mestiere, ma insomma anche consapevole del fatto che si cerca di lavorare sempre alla massima attenzione.
Presidente Biffoni, rimaniamo su questo argomento anche alla luce di un ragionamento che facevamo nella scorsa puntata con il sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato ANCI per la protezione civile, Masetti. Quanto grava sulle spalle dei primi cittadini una forte responsabilizzazione anche dal punto di vista della protezione civile? No? Sappiamo quanto in questi anni davvero siano state sentinelle sul territorio accollandosi un onere che davvero, ecco, se non fa dormire di notte una multa, questo è veramente un incarico particolarmente gravoso che porta a una responsabilità non solo di formazione per quanto riguarda la collettività, ma naturalmente anche di messa in sicurezza e di prevenzione sul territorio.
Grande Paolo, fra l'altro un bravissimo responsabile nazionale della protezione civile per l'ANCI oltre che regionale, ma è tanto, forse troppo, fatemi dire questo, soprattutto nei casi di protezione civile, perché io lo dico onestamente, ho applicato una politica di rigore. Vi racconto un episodio simpatico, insomma, nel senso che vi ricorderete, nel marzo 2015 la mia città fu colpita dalla tempesta di vento che portò alla distruzione, fra l'altro anche simbolica, ma insomma molto grave, delle mura di San Niccolò, alberi sradicati, un disastro totale, abbiamo rischiato veramente la vita delle persone con gli alberi che volavano per la città. L'anno dopo successe un allarme simile, arrivò l'allarme arancione, io chiusi tutte le piogge e vento, io chiusi tutte le scuole, chiusi tutti i giardini, chiusi d'ogni bene praticamente, e ovviamente non successe nulla, non ci fu una goccia d'acqua, non ci fu un filo di vento. La mattina dopo andai a prendere il caffè al bar, diciamo, in piazza del comune dove ci sono i miei vecchietti che sono lì a chiacchierare e uno mi salutò dicendomi "Oh Bernacca", perché diciamo ovviamente avevo completamente cannato, sbagliato le previsioni e le scelte che avevo fatto rispetto alla, alla chiusura di tutto quanto. Ma è una scelta conservativa che facciamo e faremo perché siamo esposti a dei rischi che sono altissimi dal punto di vista della protezione civile soprattutto. Io lo dico onestamente, nessuno di noi vuole essere ingiudicabile, anzi noi siamo più giudicabili degli altri cittadini, perché per il ruolo che abbiamo assunto finora noi diciamo ci esponiamo anche giustamente, deve essere così, dall'assunzione di responsabilità. Ma nel caso diciamo in cui la responsabilità diventa oggettiva, come per esempio in alcuni casi la protezione civile, non dico sempre, perché i lavori di pulitura dei fiumi, i lavori di messa in sicurezza degli alvei, le puliture diciamo delle caditoie e tutto quanto ovviamente spetta a noi, lo dobbiamo fare con attenzione e con risorse. Allo stesso modo diciamo, possiamo fare un lavoro di prevenzione, per esempio un paio di settimane fa eravamo in piazza a raccontare le buone pratiche della protezione civile, a dire appunto cosa bisogna fare in caso di terremoto, se un fiume esonda, insomma ci proviamo a fare questo tipo di lavoro. Poi capita sul momento che c'è da prendere delle decisioni che certe volte noi non abbiamo le competenze per poterlo fare nel senso pratico del termine, abbiamo bisogno che ci accompagnino i tecnici, dicano se effettivamente quell'allarme deve comportare la chiusura delle scuole, i disagi e poi su questo comportano sulla cittadinanza o addirittura anche misure più estreme. E lì bisogna trovare un punto di incontro tra le responsabilità di chi se le prende e lo fa volentieri e la struttura che ci deve accompagnare, perché guardate, lo dico così, probabilmente Paolo me l'ha detto perché è una polemica che lui si fa insieme ormai da tempo. L'arancione tendente al rosso esattamente che significa? Significa che è arancione e allora ti comporti in un certo modo, o è rosso e allora ti comporti in un altro modo ben più rigoroso? E su questo bisogna trovare il punto. Poi attivare il COC, essere presenti sul punto magari del disastro, dove è possibile, dove non intralci i lavori della protezione civile eccetera, quello certo è nostra responsabilità, ma sulle scelte e su quello che succede poi successivamente, penso al caso di Nogarina a Livorno, alla De Vincenzi a Genova o tante altre situazioni, penso si vada a una responsabilità oggettiva che in qualche modo va limata, va sostituita, va rinnovata. E lo dico anche estendendo al di fuori del campo della protezione civile, in tanti casi, penso ai casi di bilancio, penso ai casi... E noi diciamo, certo ci si assume delle scelte e che siamo giudicati e giudicabili per quelle, però la responsabilità deve essere diretta, non oggettiva. Io non posso rispondere di una roba per cui la politica non ha più competenza dopo la riforma della legge Bassanini. Rispondo per le scelte e per le firme che metto io nella mia consapevolezza e nelle mie potenzialità, cioè in quelle che sono le mie competenze. Ma se devo rispondere magari per una roba che sta al di fuori di quelle che sono le scelte che sono nella capacità del sindaco, diventa una responsabilità oggettiva e non riusciamo a tollerare, che ci diventa difficile anche da capire e da giustificare.
E darei anche il microfono al nostro direttore editoriale, Fabrizio Morviducci. Qualche domanda per il sindaco Biffoni?
Sindaco, io volevo intanto ringraziarla per essere qua e poi fare un ragionamento con lei per quanto riguarda la questione finanziaria dei comuni. Abbiamo in queste settimane raccontato le difficoltà delle famiglie dovute al caro bollette, abbiamo raccolto le difficoltà delle imprese per lo stesso motivo, ma dal suo osservatorio, non solo pratese ma appunto toscano, è chiaro ed evidente che questa situazione porta un dissesto anche per quanto riguarda le finanze dei comuni. E quali sono, qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte? Ci sono comuni che rischiano, perché poi i trasferimenti dello statale sono sempre di meno, la fiscalità generale non riesce a coprire completamente appunto le spese. Qual è la situazione dei comuni toscani dal punto di vista finanziario?
Direttore, signore, ringrazio voi per l'invito, ci mancherebbe. Anche se questa domanda, come dire, ci fa partire proprio malissimo il giovedì mattina. No, lo dico perché Direttore, noi siamo in grande difficoltà, in estrema difficoltà, e cerco brevemente di raccontare perché. Caro Bollette, penso sia anche troppo facile dirlo. Noi ci siamo messi in fila, lo abbiamo detto sommessamente, fatemi dire così, che anche noi ci siamo. Prima le imprese, certo, fanno posti di lavoro, pagano gli stipendi e ci evitano, diciamo, le persone debbano rivolgersi ai servizi sociali. Poi le famiglie, perché comunque vada, il rincaro delle bollette ha toccato tutti noi, quindi le nostre case, le nostre vite. E poi, mettendosi in fila, però ci siamo anche noi. Comune come il mio ha pagato circa 5 milioni di euro in più di bollette, e ancora non c'era la scuola, non c'erano le piscine da scaldare d'inverno. Io non so cosa potrà succedere prossimamente. Beppe Sala, che ho incontrato a un evento a Milano, mi diceva che il Comune di Milano stava pensando a mettere in preventivo circa 60 milioni di euro in più di spese. Complessivamente abbiamo chiesto, come sistema dell'ANCI nazionale, insieme al mio collega Canelli di Novara, 1 miliardo per le spese vive, semplicemente di bollette. Guardate, sono soldi buttati via, perché io con quei soldi lì, e ci potevo asfaltare una strada in più, sistemare un giardino, non è che sono soldi che io ho chiesto alla fiscalità in più, sono soldi che ho e che mi tocca spendere per pagare le bollette anziché fare le cose. Questo è il vero punto, la vera disgrazia, il vero disastro in tutto questo. In tutto questo si aumenta il costo, aumentato complessivo, l'inflazione sta colpendo tutti noi, colpisce anche i comuni e in particolare, se posso dire, i cantieri. Perché io ho dovuto fare delle scelte nei cantieri, ho inaugurato la scuola di Pacciana, ma questo vale per me come vale per tutti i sindaci d'Italia. Un asilo nuovo, bellissimo, fighissimo, fatto diciamo con le più moderne tecnologie, eccetera. Il parcheggio l'ho dovuto fare, rimandare, diciamo, a questa variazione di bilancio, perché quei soldi li ho messi per finire la scuola. Perché nel frattempo sono aumentati l'acciaio, aumentati il vetro, aumentati il costo del ferro, aumentati il gasolio delle aziende. Ragazzi, così si fa fatica. Già le spalle dei comuni sono sempre state storicamente fragili. Anche se in Toscana, devo dire la verità, la situazione è migliore che da altre parti, non abbiamo situazioni di particolare gravità nei bilanci dei nostri comuni, ma così si fa veramente fatica, perché, ripeto, abbiamo delle normative che da anni ci ci mettono in difficoltà, abbiamo delle difficoltà oggettive di riuscire a rispondere spesso a tutte le esigenze delle nostre comunità. Se ci si mette anche bollette, se ci si mettono anche aumenti dei costi delle materie prime, quindi dei nostri cantieri, diventa difficile chiudere i bilanci, diventa un gran macello, ma soprattutto si rischia di non essere all'altezza delle aspettative. Questo è veramente quello che dispiace. Perciò, insomma, siamo in estrema allarme, parleremo col prossimo governo, è una delle richieste che facciamo, ci mettiamo in fila, lo voglio ridire, prima le imprese, poi le famiglie, poi ci siamo anche noi.
Ricordiamo il numero WhatsApp 342 81 04 111 per far intervenire e partecipare anche i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici e chi ci sta seguendo in video sui nostri canali social. Stefano Fabbri.
Buongiorno Sindaco, le faccio una domanda come Presidente regionale dell'ANCI. Lei prima ci descriveva tutte le difficoltà e anche i disagi ovviamente che un primo cittadino affronta, i rischi eccetera, ma alla luce anche di questo, che fine ha fatto l'ipotesi che era abbastanza diffusa all'interno dell'Associazione dei Comuni Italiani di provare a proporre una modifica legislativa per avere il terzo mandato per i sindaci? Perché se è così difficile, veramente allora siete votati al martirio, insomma, addirittura il terzo mandato.
No, beh, questo è bellissimo. No, c'è stato un momento, in realtà la proposta giace ancora lì nella riforma del TUEL. Riforma del TUEL che fra l'altro riguardava un po' lo status dei primi cittadini complessivamente, c'era l'intervento sull'abuso d'ufficio, c'era una serie di interventi relativi alla riformulazione delle mai nate e mai morte province, nuove province, insomma c'erano tante cosine dentro. C'era anche il terzo mandato perché effettivamente la vocazione non è che adesso sia proprio così diffusa, soprattutto nelle grandi città. Perché lo dico onestamente, ora c'è stato l'aumento dopo una anni battaglia della indennità del sindaco, ma non era appetibile neppure dal punto di vista economico, perché prendere un quinto di un parlamentare, per governare per esempio una città di 200.000 abitanti, un quinto di un parlamentare, meno della metà di un consigliere regionale, non è che, come dire, questo lo facesse diventare così ambito. Resta e sarà sempre il mestiere più incredibile del mondo, forse uno dei pochi che ti cambia veramente la vita. nel bene e nel male, che la stravolge, ma insomma quando finisci il tuo percorso sei una persona molto diversa rispetto a quando lo hai cominciato, questo ve lo posso dire, però non è che ci si può sempre solo affidare alla passione. Allora era necessario, secondo me, fare un percorso che potesse mettere chi decide di fare questa scelta nelle condizioni migliori di poterlo fare, sia dal punto di vista, diciamo, della tranquillità delle proprie attività, si accennava un po' prima, no? Rispondere delle proprie azioni e non delle azioni di altro, e poi magari anche economicamente di essere un pochino più robusto. Il terzo mandato, guardate, il terzo mandato, se posso dire, in realtà è un, fra virgolette, un falso problema. Nelle democrazie che non credo che siano incompiute intorno a noi, la Francia, la Germania, l'Austria, mi pare anche l'Inghilterra, il limite dei mandati dei sindaci non c'è, non esiste, perché la nostra è una forma, diciamo, noi abbiamo un giudice incontrovertibile e non giudicabile, che è il cittadini, la comunità. Ci presentiamo alle elezioni, se ci gli piacciamo ci votano, se non gli piacciamo votano un altro, e via d'alternanza. Ci sono sindaci dei comuni tedeschi o francesi che sono lì da più di 20 anni, e guardate, per un paese come il nostro, lento a fare le cose, che per fare una scuola, un ponte, un impianto sportivo, un sottopasso, mi sto seguendo io, ci mette anni. 10 anni sono proprio il limite, purtroppo. Sarebbero sufficienti? Sì, secondo me sì, in un mondo normale sì. Se io ci mettessi, come nei posti, diciamo, che conosciamo intorno a noi, 2-3 anni per fare far accadere le cose che programmiamo, 10 anni sarebbero già un bel percorso. Ma in Italia si fa fatica oggettivamente a dire: caspita, oh, finalmente ora ho pensato di fare quella scuola, tra 2-3 anni massimo la inauguro. Perché non è così. Allora, ecco, se si sommano tutte queste cose, plausibilmente l'idea del terzo mandato, la carenza vocazionale, il fatto che ci vuole dare una continuità, secondo me aiuta anche a portare in fondo determinati interventi che servono per le comunità, una capacità, diciamo, anche dal punto di vista della conoscenza, di metterla a disposizione della città che servi, e anche il fatto, appunto, che tutte le democrazie, o almeno in larga parte delle democrazie europee, hanno questo tipo di approccio rispetto alla figura più vicina ai cittadini e alla comunità, ci aveva portato a quella scelta. Giace lì, il tunnel è caduto insieme al governo, vedremo se il nuovo governo avrà intenzione di riprenderlo.
C'è la crisi delle vocazioni, insomma, ecco, come un po' i religiosi, insomma, ho capito.
Sì, io non voglio spingermi così avanti, non vorrei, ecco, essere blasfemo, però diciamo un po' di crisi vocazionale c'è stata. Voi pensate a quello che è successo nello scorso mandato dei sindaci delle grandi città, Milano, Torino, Roma, eccetera. Insomma, non è che proprio c'è stato l'assalto alla diligenza, né nel centro-destra né nel centro-sinistra, bisogna dire la verità. Lo dico così come riflessione generale.
Poi ci torniamo su questo. Comunque do la parola a Jimmy Tranquillo per poi salutare anche un ospite che abbiamo in collegamento.
Sindaco, mi è piaciuta molto la sua frase quando ha detto: ci siamo messi in fila, nel senso che ha dato la precedenza alle aziende, alle famiglie, poi vengono anche i comuni, perché se per un sindaco è una tragedia vedere i soldi che vanno via in bollette e non si possono fare le opere, per una famiglia anche di più, no? Ricevere una bolletta di 400-500 euro e sapere che bisogna, cioè, tutte le cose di cui hanno bisogno i bambini non si potranno comprare, è ancora più grave. Quindi grazie per essersi messo in fila. Però non siamo un po' in ritardo, perché questa situazione era stata preannunciata, no? Con i piani di tagli e anche di tagliare le cose che sono superflue, che magari fanno piacere semplicemente all'occhio, al gusto, le luci di Natale, tutte queste cose. Non dovremmo già avere dei piani dettagliati di tagli, perché questa situazione è stata preannunciata e non andrà via a breve scadenza?
Ma se posso dire, diciamo così, allora guardate, bisogna tenere tutto nella vita, nel senso che ci siamo messi in fila, lo ridico, perché io ho bisogno che le aziende restino vive. Io giro nelle aziende pratesi, lo sanno gli imprenditori, ogni tanto mi vedono accapare nelle loro aziende, gli rompo le scatole, parlo, sento, ascolto, e giustamente questa roba parte già alla fine dell'anno scorso, intorno a Natale dell'anno scorso. Le prime bollette impazzite arrivano intorno a gennaio del 2022, quindi addirittura prima della partenza della guerra, ed erano i consumi di dicembre 21 sostanzialmente, e così sta andando avanti. Quindi già, io ho bisogno che loro restino in piedi, restino vivi, perché pagare gli stipendi, se no poi alla fine gira gira cascano sulle spalle dei comuni, perché poi le famiglie, giustamente come diceva lei, dottor Tranquillo, poi alla fine vengono da noi, ai servizi sociali, per le bollette, per i libri dei figli, per i libri della scuola dei figli, per pagare magari la rata del mutuo, eccetera, eccetera, o l'affitto di casa. Questo, diciamo, è il punto vero. Si possono fare dei risparmi, certo, ma ci mancherebbe, ma guardi, non incidono nella maniera, cioè io ho avuto un aumento, lo vorrei ridire, un comune mio di 5 milioni, sì, le luci di Natale, che però carazzi, le luci di Natale poi portano per i commercianti del centro attrattività, quindi gente che gira, allora sono i negozi, vedi, sì, si possono anche non mettere, io non la vedo una grandissima scelta, ma insomma si possono ridurre gli orari d'accensione. Si può decidere di, come noi abbiamo cambiato tutte le luci ai LED, come tante città toscane hanno fatto, si può ridurre l'orario d'attenzione della pubblica illuminazione, insomma, chi se l'assume anche questa responsabilità, ma troviamo anche questo modo. Boh, ma ragazzi, le bollette stanno nelle scuole, chi è che io non me la sento da abbassare, ora vediamo se una temperatura come quella di oggi è gradevole, io sono in un giardino vicino alla scuola dei miei bambini, sto benissimo, sono in giacca e sto benissimo, ma se viene l'inverno più freddo io non so se me la sento di abbassare i gradi dentro le scuole. E le piscine, chi le manda avanti? Io ho fatto un conto sulle piscine comunali, io ne ho tante, ne ho 7, se tutto va così e non ci sono, diciamo, novità sui costi delle bollette, a me solamente le piscine mi costano 1,3 milioni, quindi... E si possono fare dei piccoli interventi, ma non sono risolutivi se non c'è un'alternativa vera. E noi l'alternativa vera non ce la siamo creata come sistema paese. E qui io, se volete, ve l'apro la polemica, parecchio polemica, che sapete tanto e porto avanti sulla questione burocrazia. Due, devo dire la verità, in realtà un po' di aiuti sono arrivati, perché lo Stato italiano, il governo, con i decreti aiuti, un po' di soldi li ha fatti arrivare. Io ci ho ricevuto, mi sembra, ora vado a memoria, 500.000 euro per il caro bollette come comune, qualcosa sta arrivando, nel decreti ter ce ne dovrebbero essere altri. Complessivamente il sistema paese su questi sostegni per l'energia ci ha messo tra una storia e un'altra una 60 miliardi, è banale per una realtà come la nostra, la Germania, che ha conti più potenti e più robusti, ci ha messo 200 miliardi in un colpo solo, noi un po' meno di 70 in tre decreti, spalmati su 3 decreti, però qualcosa è arrivato. Ma è un problema di sistema complessivo, perché io non so quale altra alternativa abbiamo se non le energie alternative per davvero, se vogliamo provare a risparmiare. Però dico a voi, ci avete mai provato a mettere i pannelli solari sopra casa vostra? Non,
esatto,
vi dico
tema
un campo solare
caldissimo, peraltro, su cui siamo tornati, vero Jimmy Tranquillo, anche ieri con il Via Libera fuori dal centro storico per il comune di Firenze, ad esempio. Ma sono le 8:43 minuti, vorrei introdurre anche un collegamento telefonico proprio da Prato, parlo del collega Leonardo Biagiotti, responsabile della redazione della Nazione di Prato. Ben trovato, Leonardo.
Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
Perché sindaco, vogliamo voltare un po' pagina, in realtà poi no, perché parliamo sempre di comuni, della sua realtà però in particolare, il focus su Prato con temi caldi, per esempio approda oggi in Consiglio Comunale proprio la variazione al bilancio 2022-24 cui faceva riferimento, andremo su questo, ma parto da un messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp e che entra proprio con le mani e i piedi nell'argomento, ma la viabilità della declassata con quella strettoia, a che punto è? Ci chiede Paolo Biffoni.
Perché di giovedì mattina voi mi volete? Perché? Che sento c'è anche Leonardo Biagiotti. Allora però mi date un minuto, io fo la polemica, la bisogna
faccia.
Io vi spiego, provo a riassumerlo, ma ci scriverò un libro. Anzi, se Biagiotti mi dà una mano, ce lo scrivo io un libro sulla burocrazia di questo paese. Allora, cerco di fare breve. Io divento sindaco a maggio 2014, studio con i tecnici, trovo una soluzione abbozzata, non c'era soldi, che ne dica mio amico Roberto Ceni, sindaco prima di me, non c'era una lira per il progetto viadotto per superare la strettoia del soccorso. Io lo ritengo un'opera folle, perché avete presente Genova, no? Gli stanno smantellando tutti i mondi, i viadotti, no? Quelli che passano accanto alle case e noi invece si va a fare. Fra l'altro, fatemi fare anche qui una battuta, se voi vedete i film americani, quando c'è gli inseguimenti fra la polizia e i cattivi, sono sempre sotto viadotti, perché sono dei non luoghi, quindi creano problemi alla città, eccetera. Vado all'inizio del 2015, ve lo ricordate il ministro Lupi? fatto un grande giro e poi è ritornata adesso come ministro. Era allora ministro delle infrastrutture, poi è successo lo scandalo Rolex, casino e mezzo basta. Era febbraio 2015, io faccio il primo incontro con le strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture dicendo: guarda, noi lì bisogna fare un sottopasso, come fanno dappertutto in tutto il mondo, come fanno ovunque, per sistemare la viabilità. Mi dicono ok, studio dei tecnici nostri del comune di Prato che dicono va bene, le alternative sono tutte praticabili, adotto in giunta questa scelta, diciamo primavera del 2015, e da lì partiamo nel percorso progettuale di trovare i soldi, il passaggio ad ANAS della declassata, perché è una strada che parte a Porretta Terme e arriva a Firenze e quindi diciamo ovviamente va gestita a livelli superiori, per un intervento che alla fine costa 43 milioni di euro, che io ho già trovato, io che noi come comune abbiamo già trovato, perché sono soldi fra CIPE, ANAS e Comune di Prato, ci sono già, abbiamo fatto il progetto è diventato, diciamo, fatto tutto il passaggio, diciamo, burocratico di questo paese. Tenete presente, si inizia a lavorare nel 2015, io faccio l'incontro in piena pandemia con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici online a novembre del 2020. Io vi faccio passare, quindi ci mettiamo 5 anni fra ritrovare i soldi, passaggio della strada d'ANAS e diciamo avere il progetto definitivo va al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a novembre 2020 dice ok, ci dice che le corpi illuminanti anziché di 20 centimetri sui 25 eccetera, vabbè, passa il verbale, passa ad ANAS, ripassa ad ANAS a febbraio del 2021. Quindi ci mette solamente per avere un verbale 4 mesi. ANAS passa tutto alla commissione VIA, che deve dare la valutazione di impatto ambientale a maggio del 2021. Maggio 2021, soldi già pronti, voglio ridire, soldi già pronti e progetto definitivo già preparato. A maggio del 2021 noi abbiamo ricevuto il parere del MIBACT, cioè dei due ministeri competenti, il primo è appunto il MIBACT, l'altro è il Ministero della Transizione Ecologica. Abbiamo ricevuto il parere del MIBACT del ministero a febbraio del 2022. Stiamo ancora aspettando da maggio 21 la valutazione della commissione tecnica sulla via, che dovrebbe, ci dicono tutti, entro diciamo quest'anno ci dovrebbe dare la risposta alla via per poi passare il progetto esecutivo e fare l'appalto di gara.
Questo è un po' l'emblema della burocrazia cui faceva riferimento in apertura di risposta. L'abbiamo punta nel vivo, i nostri ascoltatori stanno facendo altre domande, cercheremo di sintetizzarle, però vorrei passare la parola subito a Biagiotti innanzitutto per un commento su questo e una domanda appunto a Biffoni per quanto riguarda Prato. Leonardo.
Sì, sicuramente è un progetto che anche noi come nazione abbiamo seguito ovviamente in tutte le sue varie fasi, quindi chiederei a questo punto al sindaco se può fare un nuovo cronoprogramma e quanto è attendibile, se considera ancora un vantaggio che la cosa sia passata ad ANAS e rimanendo sempre nello stesso ambito di burocrazia e viabilità, volevo capire anche se ci può dare degli aggiornamenti sulla terza corsia che pare sparita e anche sul sottopasso di via Sciulli, che purtroppo è tristemente noto per la tragedia appunto vide la morte di 3 persone nel 2010, ma che dovrebbe dopo 12 anni essere riaperto adesso dopo che il comune appunto con la variazione di bilancio di oggi ha trovato anche i soldi. Anche su questo chiederei un cronoprogramma, visto che come il sindaco sa bene è un bypass anche quello importante per la circolazione.
Allora, vediamo, mettiamo un filo alle cose.
Conto che i temi sono tanti, ma insomma per cercare poi di dare spazio
velocissimo. Allora, cronoprogramma del sottopasso del soccorso, sono belle fatti 18, non so, uno più uno meno, cambia poco. Diciamo, se come è vero e come dicono tutti, ci dovrebbe arrivare il parere della valutazione di impatto ambientale entro tutto il 2022, diciamo il 2023 sarà l'anno della gara e dell'assegnazione del cantiere. Questo sì, per partire finalmente con i due anni di lavori che ci vengono prospettati in tutto il 2023. Poi oramai a questo punto io non so più che dire, perché se ci vuole un anno e cinque mesi, un anno e sei mesi per avere una commissione, una valutazione impatto ambientale, diventa veramente difficile fare cronoprogramma. No, non mi sono pentito neanche un po' di avere passato ad ANAS tutto questo, perché non avremmo avuto le forze, nessun comune d'Italia forse, per fare un intervento così importante, che vorrei segnalare Cuba 40 milioni di 43 milioni di euro, un intervento pazzesco. Ma lo faccio perché bisogna volergli bene a questa città. Bisogna smettere di fare le cose tanto per farle, ma bisogna fare le cose che servono, ma che fanno, diciamo, rendono la città anche migliore dal punto di vista proprio della qualità della vita. E il sottopasso serve esattamente a quello, perché sopra ci viene un giardino e dei parcheggi per il quartiere più complicato della città, che è il Soccorso. Sottopasso di via Ciulli. Noi siamo rimasti sorpresi, io sono rimasto malissimo quando i tecnici mi hanno detto: guarda Matteo, non è un intervento da poche decine di migliaia di euro, ma da 200.000 euro, perché le pompe sono installate, tra l'altro è il mio predecessore, sono completamente saltate, c'è da rifare tutto e io non ce l'avevo. Li abbiamo messi in variazione di bilancio proprio ieri. Spero e mi auguro che, diciamo, con questi soldi finalmente si possa dare il progetto esecutivo. Tanto dobbiamo comunque aspettare la cassa d'espansione dell'ospedale, dovrebbe essere pronta entro la fine dell'anno. Noi nel frattempo facciamo il progetto esecutivo e facciamo la gara. Io spero, ecco, in primavera quantomeno che i lavori siano partiti, o insomma siano in fase di realizzazione, una roba del genere, per restituirlo il prima possibile. Francamente pensavo di fare prima, ma io 200.000 euro non pensavo ci volessero, lo dico onestamente. Però insomma siamo contenti di averli, dopo 12 anni, di essere riusciti a avere la possibilità di riaprirlo. Ormai facciamo anche quest'ultimo sforzo e spero appunto nel 23, prima dell'estate, in tutta primavera, di averlo pronto.
Grazie a Matteo Biffoni, che ricordiamo è presidente ANCI Toscana, sindaco di Prato, in collegamento in questa puntata speciale di un'ora di Città Grande. Jimmy Tranquillo, tanti messaggi anche.
Sì, tanti messaggi, ce n'è anche una mezza dozzina sullo stesso argomento, sindaco. Si parla del licenziamento del 22 persone a Prato da parte della Iron Logistics, ma soprattutto viene richiesto il suo parere su questo, ma soprattutto sullo sgombro, le operazioni di venerdì scorso, quando appunto il presidio è stato sgomberato.
Ma io ho sempre detto che chi protesta per il proprio posto di lavoro tendenzialmente fa bene, nel senso, se le condizioni ci sono e ci sono delle problematiche all'interno di un'azienda, qualsiasi essa sia, è giusto scioperare, è giusto protestare, è giusto far valere i propri diritti. Ci sono, diciamo, dei diritti sindacali non negoziabili, ci sono giudici del lavoro, c'è tutto quello che deve essere fatto, e ci mancherebbe altro. Nel momento in cui c'è una, come dire, tensione sindacale, è giusto ed è doveroso che ci siano. Nello stesso tempo ci sono dei diritti e dei doveri anche dei sindacati, perché anche i sindacati giustamente non è che possono fare esattamente tutto quello che vogliono. Soprattutto CGL, CISL, UIL ce lo hanno insegnato, si sciopera, si manifesta nel perimetro della legalità. Quella non spetta a me deciderla. Se la questura e la prefettura ritengono non ci siano le condizioni di sicurezza per gli altri lavoratori che vogliono entrare, per la viabilità cittadina eccetera, fanno le loro scelte. Io penso che su questo ci deve essere una sana e onesta compensazione, sapendo che appunto ci sono delle persone che protestano per il loro posto di lavoro e che vanno, come dire, non solo ascoltate, ovviamente ci mancherebbe altro, ma soprattutto che hanno il diritto e il dovere, fatemi dire, perché poi sui diritti della protezione non si può scherzare, il diritto e il dovere di manifestare, di protestare, di scioperare, di, come dire, fare valere i propri diritti davanti ai tribunali, ma anche loro nel perimetro delle regole, se no salta tutto e allora diventa l'anarchia, e così non riusciamo nessuno di noi a essere efficace anche nell'appoggio di quei lavoratori. L'ho detto tante volte, ci mancherebbe altro.
Questo, sindaco, però come si equilibra rispetto, prendiamo spunto da un messaggio che arriva da Dario, la questione invece della mobilitazione sostenuta dal Sicobas rispetto a leggiamo come mai quando si parla di legalità del lavoro il sindaco manda i vigili a multare gli operai che lottano col Sicobas per avere turni di 8 ore per 5 giorni. Non pare equidistante questo atteggiamento, ecco.
No, È una sciocchezza questa. Questa è una sciocchezza, ci mancherebbe altro. Si manda, perché se tu violi le regole, chiunque tu sia, ragazzi, salta tutto, perché te chiedi che qualcuno rispetti le regole e poi pretendi anche di violarle. È un funziona. La manifestazione di sciopero, ci mancherebbe altro, siamo noi, si manda la polizia municipale a far sì che quella manifestazione ci sia e che si svolga nella maniera più libera possibile. Se c'è la richiesta di occupazione di uno spazio pubblico per una manifestazione, ci mancherebbe altro, nessuno l'ha mai negata e nessuno lo negherà mai. Cioè, nel senso, non c'è discussione su questo, però nello stesso tempo non si può fare come ti pare, perché sennò, cioè, tu violi le regole, perché nel frattempo, per esempio, ci sono altrettanti, anzi molti di più, dipendenti delle stesse aziende dicono: io voglio andare a lavorare perché poi devo tenere insieme tutto. Allora è giusto che le persone che manifestano i propri diritti manifestino e abbiano la possibilità di manifestare. È altrettanto giusto che dice: voglio andare a lavorare, posso andare a lavorare in tranquillità. Poi ci deve essere ovviamente una trattativa sindacale, una battaglia sindacale se serve, che come dire riporta ai tavoli di crisi quelle persone, c'è il giudice del lavoro che fanno il loro mestiere. Noi facciamo il mestiere che è per tutti, però, perché le manifestazioni si fanno, ma le manifestazioni non è che uno salza la mattina e fa una manifestazione e occupa una strada, perché questo mette in difficoltà anche me, perché se te installi dei manufatti senza le autorizzazioni, io sono in difficoltà, perché vale per tutti, perché se vale per uno deve valere per tutti, perché loro giustamente manifestano per il fatto più importante di tutti, che è quello del diritto del lavoro. Poi magari c'è un altro che inizia a manifestare perché vuole la casa, è benissimo, e allora anche lui è una cosa importante. Poi ce n'è un altro ancora che manifesta perché non trova lavoro, e allora giustamente anche lui. E allora così diventa un sistema che non gestiamo più, perché se ognuno fa come gli torna comodo, le città saltano per aria. Quindi diciamo, da questo punto di vista ci mancherebbe altro, non è che c'è equidistanza, c'è, diciamo, la necessità di regole che tengono insieme una comunità, è questo il punto. Io l'ho sempre detto, non c'è assolutamente altra questione. Se le cose sono fatte nel rispetto del perimetro, che di regole non ho scritto io o il Comune di Prato, di regole hanno scritto i codici civili, procedura civile, penali, di relazioni sindacali, eccetera, eccetera, non c'è nessuna questione.
Abbiamo affrontato anche questo aspetto che riguarda Prato e non solo, naturalmente. Sono le 8:57, abbiamo un'ultima tranche di un quarto d'ora in collegamento, videocollegamento con Matteo Biffoni, Fabrizio Morviducci.
Sì, sindaco, io volevo parlare un po' di politica con lei. Abbiamo fatto tanta cronaca, abbiamo raccontato tante cose per quanto riguarda i bisogni, le necessità dei comuni, dei cittadini, eccetera, però non bisogna appunto dimenticare anche la politica, è un aspetto fondamentale. E le volevo chiedere due cose. Intanto, come giudica il fatto che dopo appunto il risultato elettorale ancora non ci siano segni di una dinamica congressuale concreta per quanto riguarda, non si poteva fare prima sto congresso del PD per dare una svolta e non arrivare appunto a questo Red Ratione che è avvenuto ieri in Senato? E in particolare, come giudica l'intervento di Matteo Renzi in Senato, appunto, se lei ritiene che questa sia un'opposizione fatta col vocabolario oppure con altri temi?
Allora, per quanto riguarda la questione del congresso del partito, io penso che ci sia un problema di fondo, nel senso che è vero, c'è anche questione di tempi, e secondo me prima si fa e meglio è, perché io credo, ma è un pezzo, lo dico, guardate, l'ho detto, fortunatamente, se qualcuno cerca su internet probabilmente lo trova, non pretendo che mi seguiate così costantemente. Diciamo, l'ho detto un tempo non sospetti, prima del risultato delle elezioni. Noi abbiamo bisogno di un qualcosa, non è un congresso, ma è un momento ricostitutivo, non so come definirlo. Ve lo ricordate il Lingotto, una sorta, io l'ho definito il Lingotto 2.0, dobbiamo ripartire da capo, perché qui non ci si capisce più nulla, non ci capisco, fatica a capire io. Figuriamoci, diciamo, sono un militante, la tessera in tasca, eccetera, eccetera. Figuriamoci il lettore. Qui dobbiamo riprendere la fila delle fila di un discorso che secondo me abbiamo perso. Ci stiamo viaggiando nel mare, in un mare aperto, com'era quella roba, non c'è porto sicuro per il marinaio e non sa dove vuole andare. Ecco, noi siamo un po' quel marinaio lì. Io penso che il Partito Democratico debba rifermarsi, convocare un congresso ricostitutivo, fatemelo dire così, dove prima del segretario, che pure è importante ed è fondamentale, ma arriva, noi decidiamo chi siamo, chi vogliamo rappresentare e quella che è la nostra bussola valoriale, perché non si può tenere tutto insieme tutto e contrario di tutto. non si può pensare, diciamo, di approcciare certi temi con risposte che certe volte sono l'uno, non voglio dire l'opposto, ma insomma comunque vada difficilmente conciliabili con l'altro. E allora io su questo credo, pretenderei, mi piacerebbe, anzi lavorerò, farò tutto quello che posso nel mio piccolo per far sì che ci sia questo tipo di confronto sulle idee, ma non sulle idee di quello che vogliamo fare, su chi siamo. Siamo un pochino avanti, secondo me, quando si inizia a parlare di segretari, di posizionamenti. Io vorrei sapere esattamente a quel segretario che mandato politico diamo, perché mi sono un po' perso. Io mi ricordavo quello di Veltroni, del Lingotto, diciamo, quando lui raccontò quelli erano i valori del Partito Democratico. Rileggiamolo ora quel discorso. Lì ci siamo saliti tutti, quelli che ci sono dentro, perché abbiamo detto sì, vogliamo fare quella cosa lì. Adesso siamo sicuri che quella cosa lì sia ancora attuale, o quantomeno che le idee che ci stanno dentro sono compatibili con quel percorso? Io qualche perplessità ce l'ho, allora chiedo questo e chiedo di farlo prima possibile. Sulla questione Matteo Renzi e sull'opposizione, io penso l'opposizione al governo Meloni ognuno la fa come crede meglio, nel senso ognuno di noi è libero di pensare che vado pregiudizialmente botte da orbe alla Meloni. Credo che sarà questa la situazione, perché le idee che il governo mette in campo, e mi pare anche il discorso del Premier, siano queste, siano idee incompatibili con una forza progressista di centrosinistra come Partito Democratico. Italia Viva, insomma, il Terzo Polo deciderà come crede meglio, come penso sia meglio fare, come crede che crede di impostare meglio la sua opposizione. Matteo Renzi non credo abbia bisogno dei miei consigli su come fare l'opposizione. A me interessa come fa l'opposizione in Partito Democratico. E spero e mi auguro che sia un'opposizione, soprattutto su alcuni temi che mi sembrano già impostati dalle elezioni del Presidente della Camera, ma anche sui temi di carattere economico, già i 10.000 euro di contanti, la flat tax, ci sia una battaglia termonucleare. Mi interessa, che lo farà il Partito Democratico. Matteo Renzi e Terzo Polo decideranno come credono meglio, diciamo, sull'impostazione dell'opposizione. Vedremo nel corso del tempo quelle che saranno le scelte che i partiti faranno, e questo è anche giusto perché dà chiarezza agli elettori di quello che succede.
Sindaco, però voi mi sembra che siete un po' tirati per la giacchetta da tutti, no? Perché stando sempre sulla politica, da una parte c'è chi chiede che il PD, se non diventi il partito dei sindaci, ma guardi con molta attenzione alla vostra esperienza. Dall'altra, Renzi, che ieri ha fatto un discorso che è sembrato più di opposizione all'opposizione che di opposizione al governo, però anche lui ha rilanciato, e questo sarà un problema serio da affrontare, la suggestione del sindaco d'Italia, parlando dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Insomma, alla fine sarà anche un mestiere difficile, eccetera, però sembra molto preso ad esempio e molto gettonato, no, il mestiere di sindaco.
Sì, noi siamo un po' come quelli dalle belle ciglia, alla fine della festa, cioè,
non prende nessuno poi,
tutti ci vogliono ma poi nessuno ci piglia. Ma a parte questa considerazione amarognola, fatemi dire questo: il partito dei sindaci per me è una cavolata, posso dirla così, non so come dirla diversamente. Io sto fieramente, orgogliosamente e tranquillamente nel Partito Democratico. Mi piacerebbe, ma ormai è pratica diffusa e tutti ci dicono ora si fa, si ascolta sindaci proprio in prima linea, poi non succede mai, passano i segretari vari, compreso Matteo Renzi, ma è stato, insomma, tutti li sono passati, almeno da quando io faccio questo mestiere, tutti ci dicono, ma anche perché fra l'altro sommessamente dico siamo quasi il 70%, il Partito Democratico gestisce città grandi, piccole, medie, sulla costa, montagna, paesini dispersi, diciamo in tutte le regioni italiane, quindi però alla fine nessuno poi ci ascolta così approfonditamente, perché io più che il partito dei sindaci, e mi sembra, ripeto, un po' un velleitario, poco utilizzabile, è il partito che ascolti i sindaci, non perché siamo più bravi, ma perché io, mentre io sono qui a parlare con voi, mi è passato un cittadino che mi ha fatto vedere che qui in questo giardino c'è un problema, credo, se ho capito bene, con una buca, con un albero che ha fatto una buca. E tutti i giorni io ci parla con la gente e ci dice qual è il problema vero, qual è la priorità, la scala delle priorità che il cittadino si vorrebbe un partito di centrosinistra affrontasse, mettiamolo in questo modo. Non è che sempre abbiamo le soluzioni, anche perché spesso a noi ci domandano robe che non sono di competenza di un'amministrazione comunale, ma sono di competenza nazionale, in certi casi addirittura sovranazionale. ma almeno possiamo dare una mano al nostro partito nel mettere in fila le priorità che non sempre mi sembra siano, vuol dire, concepite. Faccio un esempio cretino per capire, per farmi fare qualche amico in più nuovo rispetto a prima. Voi avete visto, durante gli anni del Covid noi abbiamo fatto una battaglia, secondo me giusta, corretta, clamorosa, potente sulla sanità pubblica e sui livelli e la qualità della sanità pubblica in questo paese, da Aosta a Ragusa. In campagna elettorale è sparita, sparita. Quando io ho tutti i giorni cittadini che mi chiedono l'ospedale, il pronto soccorso, che succede, le case di comunità, come mai non ci sono i pediatri nei piccoli comuni, roba vera che la gente sente. Per esempio noi l'abbiamo abbandonata, forse è troppo, ma insomma non siamo stati così focalizzati su queste questioni. Allora i sindaci possono dare una mano da questo punto di vista, se ci ascoltiamo, io penso che possiamo dare della mente questo tipo di priorità. Sulla questione sindaco d'Italia, la scelta è quella del presidenzialismo. È tanto che se ne discute in questo paese, è tanto che si discute del fatto che ci sia una norma che alla fine, come succede per i sindaci, e questo anche probabilmente siamo così, come dire, apprezzati, che alla fine della festa te, quando apri le urne, dopo poche ore di scrutinio, sai esattamente chi ha vinto e chi ha perso. E chi ha vinto ha una maggioranza numericamente, se riesce a mantenerla nel corso di 5 anni, numericamente sufficiente per far passare le scelte, le delibere che vuole fare passare. Ma io lo capisco il senso, ma significa cambiare completamente l'assetto, l'impostazione e l'assetto delle forme di governo, prima ancora della legge elettorale. E ne va discusso, ne va parlato. Così dire semplicemente voglio il sindaco d'Italia è un'ottima suggestione e lo capisco e ne capisco il senso, ma non è che è meramente una legge elettorale. Quello vuol dire, perché il sindaco ha delle prerogative e delle competenze che in questo momento probabilmente, se te fai il contraltare difficile da fare dal punto di vista proprio costituzionale amministrativo con il presidente del consiglio, non ha. Il Presidente del Consiglio viene nominato, cioè l'incarico gli viene dato al Presidente della Repubblica. Noi siamo direttamente eletti dai cittadini, insomma va cambiata la forma di governo. Allora sulla forma di governo ne va discussa, voglio sapere dove si va, che cosa si vuole fare. Poi si fa anche la legge elettorale coerente con la forma di governo, perché se no si fa un casino e mezzo basta. Prima si parla della legge elettorale e poi magari ti applichi una legge elettorale e non funziona per il sistema di governo che hai. Allora bisogna tenere tutto insieme. Parliamo, discutiamone, confrontiamoci, cerchiamo di capire. Io delle perplessità ce l'ho, ma magari sono perplessità superabili, lo dico onestamente, non è che ho le verità in tasca.
9 passate, vorrei capire 9 passate da 7 minuti, un ultimo collegamento lo facciamo invece con Leonardo Biagiotti per tornare su Prato. Leonardo, una questione, un tema, un polso della situazione che hai rispetto a, appunto, le richieste dei cittadini rivolte al sindaco di Prato.
Sì, mi piacerebbe anche anch'io voler restare sulla politica, visto che la navigazione, per come ha detto lo stesso sindaco qualche tempo fa, non si annuncia facilissima, come ha dimostrato anche il tema della multi-utility. Vorrei appunto da lui come si aspetta questo ultimo anno e mezzo di mandato e quali sono le priorità, perché il tempo naturalmente è poco per arrivare a chiudere concretamente i tanti progetti che in un mandato lungo come il suo naturalmente sono stati messi in campo.
Beh, aspetto agitato perché è fisiologico, ragazzi, cioè nel senso, tra un anno e mezzo finisce il mio secondo mandato. 10 anni sono lunghi, sono cambiate tante cose e ovviamente diventa per tutti quanti la costruzione di una nuova storia, di un nuovo percorso, di un nuovo candidato sindaco, e io farò di tutto perché sia il nuovo sindaco, dico, per il campo del centro-sinistra. Quindi fisiologicamente, come succede sempre, ci sarà un'agitazione collettiva e che ovviamente porta anche in alcuni casi a doversi farsi notare, riqualificarsi, riposizionarsi, e quindi diciamo ormai ho un po' di chilometri alle spalle, vengo dal Vecchio Testamento della politica, diciamo così, e so che quest'ultimo anno soprattutto sarà abbastanza agitato in alcuni casi. Penso nella tenuta del Partito Democratico piuttosto solida, questo ne sono abbastanza sicuro, ma certo diciamo non sarà come negli anni precedenti, però siamo attrezzati per affrontarlo. Su che cosa vorrei fare? Mi basterebbe portare in fondo le tante cose che ci sono. le tante cose ci sono, il parco urbano, intanto ora vediamo partire la palazzina nuova dell'ospedale, è una grande conquista, vedremo, dovrebbe uscire la gara per il distretto sociosanitario San Paolo a breve, vorrei portare in fondo i lavori Palazzo Pacchiani e del Bastione delle Forche, riconsegnare alla città un pezzo di centro storico completamente riqualificato, la palazzina URP della Polizia Municipale al Serraglio, anche per una questione di sicurezza oltre che di qualità della vita per i cittadini, tutta la riqualificazione degli impianti sportivi, c'è una balla di soldi, una barca di quattrini con il PNRR, le nuove tierceroni e la piscina olimpionica su cui proprio con questa variazione di bilancio mettiamo i soldi che mancano rispetto a quelli presi a PNRR, anche questo è un grande regalo alla città, si parla sempre, a Prato ci sono tantissimi impianti ma nessuno di qualità nazionale, ecco, ne facciamo uno di qualità internazionale per uno delle attività sportive più sentite in città, che è quella del nuoto. Insomma, mi basterebbe portare in fondo, quantomeno mettere in cantiere tutta la massa di roba che c'è, ecco, fra i soldi pre-PNRR e quelli
PNRR. Questa è un'agenda che seguiremo anche noi nei nostri contenuti ed approfondimenti. Non abbiamo parlato di cultura, ma vorrei spezzare davvero una lancia per la programmazione culturale che il Comune di Prato fa e che si incardina nel Metastasio, davvero un presidio non solo per la Toscana ma per tutto il panorama culturale italiano dello spettacolo dal vivo. E vorrei concludere proprio sulla cultura e su una battuta, Matteo Biffoni. Oggi compleanno 70° di Roberto Benigni, la sua storia lo lega a Vergaio e naturalmente le vorrei chiedere un tributo.
Me l'immaginavo, se non la di Prato meraviglioso, cioè io adesso oggi pomeriggio proverò a chiamarlo se riesco a parlarci per fargli gli auguri della città, perché comunque anche 70 adesso abita a Roma, per noi è un pezzo di cuore, un pezzo di storia Vergaio, ma soprattutto Berlinguer ti voglio bene, che è tutto girato nella nostra città, è iconoclastico, come dire, è stato iconoclastico e è iconico per la città. Quando abbiamo fatto il 40° di Berlinguer ti voglio bene al Castello dell'Imperatore, io e Simone Mangani, l'assessore alla cultura, a proposito, diciamo grazie, prendo i complimenti, glieli girerò e siamo molto soddisfatti anche noi per il lavoro fatto in questi anni. Abbiamo avuto 3 volte tante le presenze di quelli autorizzati, ci siamo assunti la responsabilità di far entrare tutti, per segno di un affetto straordinario per Roberto Benigni, per quel film, ma per Roberto Benigni tutto. È Prato, è un pezzo di Prato, tutto Benigni, prolungato in live, per larga parte, per una buona parte girato appunto a Vergaio. Tante delle sue storie, soprattutto quelle iniziali, sono legate a personaggi pratesi che lui poi ha riportato in televisione o nei suoi film. Poi ha fatto un'evoluzione incredibile, pazzesca, l'Oscar, ma non solo, la Divina Commedia, la Costituzione Italiana. Cioè, io vorrei, noi ci ricordiamo sempre Roberto per la sua lettura della lettura, in realtà lui la recita a memoria, della Divina Commedia, ma voi lo ricorderete anche nella spiegazione, nel racconto del nostro inno nazionale, fu qualcosa di meraviglioso fatto in televisione, non mi ricordo. È veramente un pezzo di storia della nostra città, oggi gli facciamo i tanti auguri e mi permetterete, se diciamo colgo l'occasione, lo cerco di farlo sempre, oggi ovviamente la festa di Roberto e a lui va tutto il nostro affetto, i nostri pensieri, ma io non smetto mai di mandare un grande saluto, non ci sentirà, ma spero qualcuno glielo racconti, a un altro figlio meraviglioso di questa città, che è Francesco Nuti, che diciamo attraversa momenti difficili, ma insomma per noi resta un grandissimo, grandissimo punto di riferimento culturale.
Matteo Biffoni, 9:14, grazie davvero per essere stato con noi ospite di questa puntata speciale di Città Grande, dedicata a tutti i comuni della Toscana con un focus su Prato. Grazie ai nostri ospiti Fabrizio Morviducci, Stefano Fabbri, Leonardo Biagiotti in collegamento e ringraziamo Jimmy Tranquillo anche che ci ha ascoltato e i numerosi partecipanti che hanno seguito anche sui nostri canali social.
Buona giornata. Vi ringrazio, sono io, vi ringrazio, grazie, invece. Grazie a voi per l'invito.
E buona fortuna a tutti.
Grazie.